Va ora in onda Disorder Reload. Il programma immaginifico di Radio Blu e tu. In studio Chiara e Francesca. In ogni caos c'è un cosmo, un mondo di idee, musica ed emozioni. Disorder Reload su Radio Blu e tu.
Buongiorno, bentornati a Disorder Reload. Un grande ed affettuoso e anche entusiasmato, nonché entusiasmante saluto da Francesca e dall'altra parte dell'altro microfono
Chiara. Buongiorno a tutti, bentrovati, stiamo bene.
Sì,
diciamo questo intanto.
Annaggia, no, ci hanno subito svelato l'arcano, questa cosa non va bene. Perché da oggi, con questa puntata, partiamo finalmente con una delle chicche che vi avevamo tanto millantato, promesso, fatto, girato, ribrigato e finalmente ce l'abbiamo. Iniziamo un percorso bello, interessante, tutto nuovo di interviste. Abbiamo voluto prima di tutto avere un ospite amico che presenteremo tra pochissimo, ma anche voce e persona interessante del nostro territorio che ci può dare un occhio particolare su molte cose e che noi vorremmo conoscere attraverso i suoi gusti musicali, perché così andremo a fare con gli ospiti futuri.
Esatto,
che avremo.
Spieghiamolo brevemente.
Brava,
prima
spiegalo.
Di introdurre il nostro grandissimo personaggio di oggi.
Ecco, che è bello conoscere le persone sotto una luce diversa, che è poi assolutamente illuminante sul carattere, la personalità, la formazione, il percorso, i gusti, che sono appunto i gusti musicali, la formazione musicale, ciò che piace. Tant'è che il nostro ospite oggi si è anche preoccupato di curare la scaletta di oggi, quindi non siamo responsabili. L'abbiamo voluto per tanti motivi: amico, attore, bravissimo, quindi finalmente qualcuno che in radio parla con la dizione corretta.
Wow.
E invece noi no.
E basta questa cosa delle asce polesane.
Mamma mia, e la è chiusa e la è aperta, io che le sbaglio tutte, ma sì. Chiara, vai, a te l'onore.
Allora, chi c'è oggi con noi, oltre ad essere un grande amico, è un grandissimo attore, almeno questa è la mia opinione. Qui con noi Paolo Rossi.
Ciao Francesca, ciao Chiara.
Carissimo. Ecco, un'altra cosa che volevo anche sottolineare: perché facciamo questo? Perché a Rovigo si dice, ma sì, ci conosciamo tutti. Invece ci sono delle persone che nella loro vita si sono anche distinte per cose importanti, interessanti nel loro ambito, nella loro passione o nel loro lavoro, e vengono un po' trascurate. Invece mettiamone in luce, Paolo è uno di questi. Paolo è un attore di teatro. E la primissima domanda, iniziamo un po' a conoscerlo, è quando hai capito che la tua vita sarebbe stata il teatro, e se c'è poi anche un aneddoto magari legato a questo che ci vuoi raccontare?
Ma in realtà io prima dei 20 anni, 21, il teatro proprio neanche ci pensavo. Avevo appena lasciato l'università, avevo trovato quasi subito lavoro al Moby Dick Beer Pub, forse vi ricorderete.
Decisamente sì, perché è stata la nostra seconda casa per quei buoni 15 anni.
Esatto,
quindi anche
la mia.
Esatto.
E stavo cercando il mio nord magnetico, così, quindi sbattevo un po' da una parte e dall'altra, e casualmente un'amica mi ha attenzionato un corso col fondo europei di animazione teatrale, animazione turistica. Boh, ho detto buttiamoci anche lì, proviamo. Fra tutte le varie cose che curavano c'era anche una settimana a Gorino Sullam sul Delta di animazione teatrale, quindi era più prettamente un approccio teatrale all'animazione, tenuto da Livia Carmignani, che è un'attrice di Genova, che all'epoca era a Rovigo perché collaborava con Gabris Ferrari per uno spettacolo. Quindi passammo questa settimana a Gorino con questa attrice che è bravissima. Tornato, basta, ero fulminato.
Folgorato.
E assolutamente volevo approfondire questa cosa, perché il teatro, quando ti entra nella vita, ma questo parlo credo per chiunque, almeno dell'esperienza che ho avuto con altre persone, è una bomba atomica, perché ti metti in gioco completamente a 360 gradi, e sì, c'è chi ne viene spaventato, se ne allontana, ma chi invece si appassiona al 100%.
Assolutamente.
Vedi un bando, per farla breve, vedi un bando per un master teatrale di 2 mesi al Teatro Verdi Stabile di Padova. Mi presero come uditore inizialmente. Dopodiché restai nell'organico dopo i 2 mesi di master e iniziò un'avventura con Luigi, con Gianni De Luigi, che è un regista di Venezia, che andò avanti fino al 2006.
Ed è stato quello poi, il periodo del teatro della commedia dell'arte?
Sì, vedi, infatti se bene. Si può parlare di specializzazione nel mio campo, io ho fatto moltissima commedia dell'arte, che consiglio a tutti quelli che mi chiedono ma come mi consigli, come si fa a iniziare eccetera, io consiglio sempre la commedia dell'arte perché è totale per un attore, è fisica, è vocale, è resistenza fisica soprattutto, è improvvisazione, tutte le tecniche più difficili del teatro nella commedia dell'arte ci sono e sono tutte fondamentali, quindi una buona scuola che però deve durare 5 o 6 anni, non sono cose che si imparano in 2 mesi di corso. Una tecnica, imparare una tecnica come quella è fondamentale, tutto il resto viene più facile.
Vedi, sì, si inizia col più difficile, poi si va col più facile.
E queste cose sono tutte cose interessanti che se non vediamo dalla
sì, non è, tutti vedono la commedia dell'arte come la maschera di, certo, di carnevale, invece dietro un arlecchino c'è una lavorone, storia mitologica, è un ex diavolo, lo Zanni stesso, insomma filologicamente parlando è interessantissima la commedia dell'arte.
Fantastico, un grande lavoro.
Figure quindi archetipiche, se ci pensi, certo, quindi devi
c'è
andare
la maschera d'aria, la maschera di fuoco, ogni maschera ha una caratteristica molto particolare che va studiata approfonditamente.
Anche perché c'è una tipizzazione umana marcata, però allo stesso tempo poi immagino che l'abilità stia nel rendere le sfaccettature anche quelle più lievi, insieme alla, come si può dire, alla caratterizzazione evidente, eloquente.
Sì, senza contare, stavo bypassando forse la cosa più importante, l'uso della maschera.
Appunto,
che vabbè, certo, anche lì c'è una quasi una tecnica giapponese di teatro del no, nell'uso fisico della maschera, come la maschera stessa a un certo punto ti invade. Tu sei un roba al servizio della maschera quando arrivi a un certo punto, è una sensazione molto strana.
È un gioco di specchi particolarmente metateatrale. Facciamo anche il tuo battesimo radiofonico come,
esatto,
conduttore.
Iniziamo.
Perché in realtà poi so che in una qualche maniera tu hai anche avuto a che fare con la radio, e dopo magari
tutto
ne parliamo. No. Adesso facciamo il battesimo radiofonico.
Vai.
Da conduttore.
Oddio.
Primo brano da
primo
te
brano.
Scelto. Qual è e perché?
Ho scelto Hope dei Bauhaus, che è un pezzo non del tutto conosciuto nemmeno da chi ascolta il genere. Era un pezzo che facevamo con il mio gruppo musicale Gotis.
Ecco, tu sei chiamata, quindi dopo l'ascolto subito
tipo 20 anni fa, quindi
tirare
si
fuori
parla
uno scheletro dall'armadio.
Sì, è proprio,
esatto,
uno scheletro.
Lo facciamo subito dopo l'ascolto di Bauhaus con Hope. Paolo, è colpa tua, hai tirato fuori lo scheletro dall'armadio e adesso ce lo racconti per filo e per segno, sì. L'esperienza Gottis.
Grande.
Una cosa che avrei evitato.
Chi si loda si imbroda, no, non mi è venuta questa cosa qua, ma in realtà appunto ti sei...
Ma niente, era un periodo di Rovigo in cui ci si inventava. Chi voleva fare il fotografo faceva il fotografo e alcuni lo fanno ancora a livello professionale. Insomma, adesso un po' nella Los Angeles degli anni 60.
Erano i primi anni 90.
Suona, un modo molto poetico di vederla.
Sì, ma alla fine l'ho vissuto un po' così. Tutti suonavano, chi non riusciva a fare le fotografie. E niente, ci mettemmo insieme un giorno. Il bassista non sapeva suonare il basso. Il cantante, che ero io, non sapeva cantare. Il batterista suonava tutti gli strumenti fuorché la batteria. E il tastierista
Fantastico.
Non sapeva suonare la tastiera. L'unico che sapeva suonare era il chitarrista, che è Enrico Buoso.
Grande, ciao,
vedi
Enrico.
Come tutto torna. Oggi Enrico conduce, tra le altre cose, anche un programma,
esatto,
qui in radio. Siamo sempre noi, come diceva qualcuno, esatto, che non mettiamo mai nella nostra programmazione, però insomma.
E quindi ci buttammo, facevamo cover, soprattutto appunto Bauhaus, Hope, Cure, Joy Division e poi i pezzi nostri. Malamente, alcuni no, alcuni erano carini ad ascoltarli adesso.
Ma resta qualche vostra traccia? So che
sì,
la risposta
che,
è sì.
Sì, ma non verranno mai divulgate.
Aspetta, abbiamo delle foto.
Se no le avrei messe in scaletta.
Imbarazzanti.
No, ma al di là
no, le foto non sono, eravamo fichissimi.
È vero, dai.
Gira un video di inaugurazione
dell'Eternit, no? Centro sociale autorizzato, primo in Italia, CSA Eternit di Rovigo, e noi fummo i primi a suonare, il primo gruppo che suonò lì.
Che tempi!
Assolutamente.
E poi subito, proprio quella sera, ci sciogliemmo. Perché il presentatore, chiamiamolo così, Luca Rossin, finito il nostro concerto, salì sul palco e disse la famosa frase: ringraziamo i Gottis per il magnifico concerto.
E questo ha mandato la crisi
in tilt totale, perché ero convinto, cioè proprio nel video c'è l'esatto istante, stavo mettendo via la chitarra di Enrico, ero convinto che ci stesse prendendo in giro, che ci avessero invitati per prenderci in giro, tanto poco credevamo in noi.
Oddio.
E infatti il giorno dopo ho sciolto il gruppo. Arrivederci.
No, che cosa triste, assolutamente.
Luca
però...
ancora se ne pente.
Infatti, e probabilmente ti chiede scusa ogni volta che ti vede, soprattutto quando il grado alcolico sale. Ma quindi vedi, c'è un legame a doppio filo e anche molto antico con la musica. E allora, rispetto al tuo periodo formativo come attore o come persona in genere, e credo che il binomio sia strettissimo, c'è una canzone o un album o un gruppo che ti ha particolarmente segnato?
La domanda delle 100 pistole.
Esatto. Io non saprei rispondere.
Non riesco a risponderti nemmeno io.
Sì.
Cioè, quando si parla di musica, i miei amici mi guardano come un animale strano. Nel senso che io proprio la musica la ascolto, ma non è che faccia parte della mia vita in maniera assolutamente incredibilmente importante. Purtroppo ho altri interessi principali. Preferisco leggere o la cinematografia in genere. Quindi non sono un grande conoscitore di musica. Quando i miei amici, che sono tutti invece dei grandissimi conoscitori appunto di musica, io sto zitto, ascolto, spero di imparare qualcosa. Alla fine io ascolto quei sei gruppi da 20 anni. Non esco fuori, non ne so uscire fuori, non ho la curiosità di uscirne fuori. Ecco Enrico Buoso, che è il vostro collega e mio carissimo amico. Lui è un grandissimo ricercatore, se non scopre 10 gruppi al giorno nuovi, di qualsiasi, anche norvegesi, di un paesino della Norvegia che ne sono, lui non è contento. E io sono il contrario.
Perché sei un fedele alla linea?
Perché sono un pigro.
Perché è una zona di comfort, probabilmente.
Ascolto tutto, io sono capace di ascoltare i Joy Division, che è il gruppo inglese Dark New Wave, e subito dopo Ligea. Io rivoglio la mia vita, grandissimo successo di Sanremo 96.
Io so che tu hai una passione allucinante per costei, vero? Però vedi, te li sei già mezzo presentato, quindi adesso lanciali. D'altronde ci accompagnano a ogni puntata in sottofondo.
Ah, sì, giusto,
noi siamo particolarmente legati.
Vabbè,
certo.
Parte che
anche noi.
È anche il nome della mia gatta. Ciao Joy, che sei a casa.
Vedi.
Grande.
Transmission.
Eccoci tornati in onda, per così dire. E volevo dirti una cosa, Paolo. Non lo sai, ma quando ho detto a una mia amica, un'amica in comune che abbiamo, ho detto: sai che domani intervisto Paolo Rossi? E questa persona mi ha risposto:
Paolo Rossi il comico?
No, meglio, mi ha detto: ma Paolo Rossi, ma se ascolta la musica fino al 1984?
85.
85. Vogliamo smentire questa bruttezza che
ma
ha detto?
No, perché non c'è nulla da smentire, la verità.
Dai, volevo invece chiederti.
Io ascolto la radio.
Beh, questa è un'ottima
cosa. Sono uno
cosa,
di quelli
ecco,
che ascolta solo la radio, quindi vi dico la mia cultura musicale.
Allora, vabbè, è una grande cultura musicale quella radiofonica.
Sì, no, ma non volevo dire nulla, anzi, voi siete una mosca bianca nel programma radiofonico. Intendevo proprio che le radio commerciali che passano, ecco, Sanremo ultimamente. Quindi.
Ma vabbè, esempio, ma lo facciamo tutti.
Programma
noi.
Musicale preferito sia di oggi? No,
no, questa piaggeria non si può fare.
Non si può fare.
Programma, scusa?
Programma radiofonico preferito che ascolti giornalmente.
Radio,
cioè?
Io sono sempre sintonizzato su Radio 2.
E negli anni 90, tipo, c'era che allora
Radio Sherwood.
Radio Sherwood, beh, sì, effettivamente.
Puoi dirgli di no. Anche noi eravamo sempre sintonizzati, esatto, su Radio 2 negli anni 90.
Radio 2, assolutamente.
Planet Rock.
Io sono rimasto là.
Grande Planet Rock.
Beh, a sto punto, però, ricolleghiamoci subito. Radio 2, tu ci hai avuto a che fare, dai, adesso lo dici, punto.
Diciamo tutto.
Sì, ci ho avuto a che fare, parolone grosso. No, per una trasmissione che mi sembra conducesse Matteo Bordone, lui selezionava dei racconti brevi. Lui e la redazione, e ne sceglievano uno, e poi veniva chiamato l'autore, c'era una piccola intervista e basta, fine. Non è che...
Ecco, vedi, ce l'ha girata in pochissimo, invece no, perché io mi ricordo di aver ascoltato, peraltro casualmente in realtà, e ho detto: ma dai, ma è Paolo Rossi che conosco
lui.
Io, ed era molto bello,
grazie,
sia il programma che il racconto che tutto,
grazie.
Però tu hai anche appunto una vena da scrittore, che coltivi o non coltivi? O casualmente ogni tanto ti esplode e via, come va?
Proprio recentemente, con la compagnia con la quale collaboro attualmente, abbiamo messo in scena uno spettacolo di cui ho curato la drammaturgia e in parte anche la regia. Quindi sì, era un po' che non riprendevo più in mano la penna, per così dire, perché comunque adesso l'ho scritto col computer, quindi
vabbè, vedi che non è fermo all'85, ecco, da questo punto di vista non è fermo.
Ed è stato interessante come esperienza, un po' di anni che l'avevo lasciato un po' perdere la scrittura per curare altri aspetti del lavoro, perché poi, come dicevo prima, il teatro è un grande calderone che raccoglie tutto, dalla musica alla scrittura, tecniche fisiche, movimenti, dizione, insomma è talmente una multidisciplinare che prima o poi doveva capitare che mi incrociassi ancora, che incrociassi ancora le spade con la penna.
Vedi, giustamente.
Ed è stata, sì, una bella esperienza che vediamo se continuerà, se avrò ancora voglia di farlo.
Perché no, assolutamente, magari te lo chiederà qualcuno, però partivamo dalla,
esatto,
sfatare il mito della musica dell'85.
Esatto, tornando un po' a parlare di musica, un bel concerto, un grande concerto, uno insomma di quelli che ti ricordi con più piacere.
Vai, l'ultimo?
Esatto, di solito è così.
Ovvio,
è stato con mio fratello, che mi ha gentilmente pagato il biglietto, Filippo Rossi. Siamo andati a
grande personaggio
matto. Siamo andati, no, scherzo, siamo andati a vedere The Wall con naturalmente del mitico dio in terra Roger Waters al Circo Massimo a Roma, ed è stata negativissima ed eccezionale come esperienza.
Ecco.
Negativissima perché erano anni che non andavo più a un concerto e mi sono reso conto che ormai è impossibile andarci senza farsi girare le scatole. Perché avevo davanti una selva di smartphone, tutti sollevati.
Oddio.
Ne abbiamo parlato.
È stata una cosa veramente drammatica e squallida allo stesso tempo, perché cosa stai filmando? Che poi sono filmati che stai solo rompendo le scatole a quelli dietro, e poi non li guarderai mai. Nessuno vuole che si riguarda mai quei filmati lì, perché si sente male, si vede male. Cosa stai facendo? Disturbi e basta. Ma che brutto come gesto.
Ma sì, è il gusto del dimostrare di esserci,
il gusto dell'orrido,
e il perdersi completamente l'inketnunk dell'esperienza,
esatto,
musicale.
Una bella esperienza.
E poi invece vedere una persona che io ascolto da quando avevo 10 anni e che considero una divinità nel vero senso della parola. Infatti a Sanremo lo hanno tagliato, perché Roger Waters naturalmente quando lo fai parlare lui parla, quindi attenzione a quello che può dire.
Un logorroico.
No,
dice lei, è un pericoloso.
È una persona molto pericolosa dal punto di vista della borghesia della Rai. Quindi attenzione a chiamare Roger Waters. Io e mio fratello siamo caduti dal pero quando l'abbiamo saputo. Cioè, cosa ci azzecca? Infatti, non l'hanno mandato in trasmissione.
Dei geni.
E quindi no, invece vedere Roger Waters, per quanto lo vedessi alto un millimetro, perché eravamo, insomma, c'erano 60.000 persone se non di più. Però è stato uno spettacolo incredibile. Ho anche un pezzo del maiale famoso che lui fa volare come pallone sul pubblico. Poi a un certo punto l'ha fatto precipitare sulla gente. Casualmente ero lì vicino, lo abbiamo smembrato in 10. È un pezzo a casa mia.
Quasi una scena dionisiaca.
Ma lui voleva proprio quello. Voleva che per lui, nel maiale, lui aveva scritto tutte le sue proteste filosofiche e politiche. Quindi voleva che la gente lo facesse a pezzi. Era un simbolo.
Delirio bacchico, wow. Roger Waters.
È stato sì, quasi veramente delirante e meraviglioso.
Insomma, quindi quando ci siamo sentiti per organizzare questa puntata, mi hai detto: ho fatto la scaletta con una grande fatica, però di sicuro non hai fatto fatica a scegliere questo pezzo che si aggancia a tutto quello che abbiamo appena raccontato. Perché hai messo il tuo dio.
Ah sì, Roger.
Roger Waters, cosa hai scelto e perché?
When the Tigers Broke Free, spero di averlo detto bene. Anche questo è un pezzo di The Wall misconosciuto, nel senso che pochi lo conoscono. Chi è veramente, non dico fanatico, ma veramente ama il personaggio, lo conosce. E io adoro questo pezzo. Racconta del padre che è morto anzio durante lo sbarco della Seconda Guerra Mondiale. Il signor Waters è morto. Io vorrei avere quella pallottola per venerarla, perché quella pallottola tedesca ha dato origine al mito, perché Roger Waters è legatissimo al mito del padre, e tutto The Wall parla anche proprio della perdita, non solo di se stessi, ma anche della perdita della figura paterna. Lui è cresciuto senza il papà, quindi tutta la sua arte è finalizzata a questo. Le tigri del titolo sono proprio il nome del reggimento, e parla del momento dello sbarco.
A voi quindi Roger Waters.
Roger Waters. Stamp.
stiamo saltando di palo in frasca, come è giusto che sia, e quindi arriviamo subito ai giorni nostri più o meno. Ti dico una data: estate 2018, per te è un momento piuttosto importante, Paolo, perché vinci il premio per miglior attore non protagonista al, dopo tu mi correggi sulla pronuncia, ACT World Fest in Florida, Houston?
Sì, perfetto, bravissimo.
Houston abbiamo un problema? Beh, ovviamente vorrei
sì, no,
che...
eravamo a Venice.
Eravate a Venice, sì. Ecco, vedi che avevo sbagliato. E raccontaci un pochino questa esperienza, cosa è successo, come è successa, come ci sei arrivato fino a là.
In due parole è difficile, cioè,
non farlo in due parole.
Il più breve possibile. Della compagnia di cui parlavo, dello stabile di Padova, dopo che ci siamo sciolti, io sono rimasto comunque in contatto con, soprattutto con due miei colleghi, Cinzia Grandi e Andrea Lattari, che poi si sono trasferiti a Roma, attualmente lavorano a Roma, stanno a Roma, fanno gli attori a Roma nella loro compagnia, che si chiama Manner Manush. Logicamente a Roma c'è una metodologia teatrale completamente diversa da quella delle nostre parti, diciamo, nel senso che quando loro hanno bisogno di una certa tipologia di attore, a Roma non la trovi, quindi a volte chiamano me quando hanno bisogno di cose particolari, magari ancora legate alla commedia dell'arte, eccetera, o a movimenti particolari, eccetera. Ci stimiamo, lavoriamo molto bene insieme, quindi sanno che in una settimana uno spettacolo si mette su. Ormai lavoriamo quasi a livello telepatico noi tre.
Pazzesco.
Avevano questo progetto, Michelangelo da Caravaggio, loro era già il secondo anno che partecipavano a questo festival in Florida, lo fanno una volta ogni 4 anni, mi sembra. E niente, avevano in mente questo progetto, mi hanno chiamato, progetto molto sofisticato, molto elegante, molto profondo, bello, curato, bei testi, eccetera.
Perché è un testo originale, giusto?
Originale. Ripercorre un po' la vita di Caravaggio e i suoi amici, i suoi protettori, eccetera. Lo abbiamo fatto due volte a Roma, tanto per testarlo, per vedere se funzionava, e dopodiché l'abbiamo portato in America. Esperienza incredibile, io ero molto molto curioso di vedere come lavorano gli americani. E porca miseria, sono delle macchine da guerra. Ti dico solo un aneddoto: stavamo provando una scena di combattimento con delle spade sceniche che ci avevano procurato loro, perché naturalmente non potevamo portarle dall'Italia.
Non sarebbero passate i controlli?
No. E la mia spada durante questo duello si spacca a livello dell'elsa. E mi sono guardato un attimo intorno e ho detto: porca miseria, che cosa combinate, se ce la fanno pagare. L'ho appoggiata lì sul palcoscenico, ho fatto finta di guardarmi intorno, a guardare le scenografie.
Ti sei messo a fischiettare.
Mi sono rigirato, la spada era stata sostituita con una nuova nel giro di 37 secondi.
Vedi.
Per dirti questo, e lavorano tutti così, sei seguito in una maniera super tecnica. Non che questo non succeda in Italia, ci sono dei tecnici straordinari anche in Italia, però loro hanno questo. Cosa hanno fatto un errore di luce durante la prima volta che mi ha fatto lo spettacolo, hanno fatto un errore di luce, si volevano uccidere nella cabina di regia. Sono scesi i 4 tecnici, erano devastati dal senso di colpa.
Però questo è anche un bellissimo segno di rispetto per chiunque partecipi al festival, anche perché il vostro spettacolo comunque ha destabilizzato abbastanza il pubblico.
Eravamo gli unici insieme ai tedeschi che hanno portato lo spettacolo in lingua, quindi in italiano.
E quindi il pubblico come ha fatto? Si è messo a piangere, no?
Allora, non l'hanno capito, secondo me.
questo.
C'erano in certi momenti dello spettacolo, c'erano dei tableau vivant, pronuncio giusta, in cui ricreavamo col corpo determinati dipinti di Caravaggio molto famosi. In Italia c'era un silenzio religioso quando l'abbiamo fatto a Roma. In America si sono messi a ridere.
Perché
loro pensavano, italiani, questi ci fanno ridere, italiano pagliaccio. Invece in realtà è uno spettacolo molto drammatico e difficile anche da fare per noi, uscivamo dal palco veramente provati. E quindi quando abbiamo sentito la prima risata, i mobili così ci siamo guardati così con gli occhi, che sta succedendo, perché ridono, cosa abbiamo sbagliato? Quindi secondo me non l'hanno capito, non l'hanno, forse era troppo. Adesso... E viva gli americani, però li ho visti un po' come sono e sono un po' dei bambinoni che, attenzione a propinargli cose troppo 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 complicate,
è troppo impegnante. Beh, vedi, insomma, può sembrare un luogo comune, ma per me non lo è, insomma. Questi crescono su a pane Broadway.
Infatti lo spettacolo che portavano il gruppo americano di New York era divertentissimo, bellissimo fra l'altro, divertentissimo, sulla famiglia Adams, tutto giocato sul balletto, il canto, eccetera. A loro piace quella roba lì.
In inevitabilmente.
Il nostro era fatto di silenzi, di molto di oscurità, di lampi di luce, poco dinamico, c'erano solo delle scene di duello, altre erano invece più ricercate dal punto di vista pittorico. Il lavoro di Andrei Cinzia andava più in quella direzione lì. A Roma è stato capito perfettamente, ci hanno coperto di complimenti. In America ci hanno, secondo me, dato questi due premi. L'altro premio l'ha preso Luis Alberto Alvarez, sempre un ragazzo messicano che però vive a Roma, fa il pittore, che l'ho vinto per miglior colonna sonora originale, che ha scritto lui. L'altro l'ho vinto io, ma secondo me perché dovevano darci due premi così per far bella figura.
Ma vedi, hai questa maniera dello sminuirti. No. No, se l'altro l'hai vinto tu, anzi, prima di passare al lancio del prossimo brano che è legato a questa tua esperienza, io invece ti chiedo.
C'era anche Enrico Boto, fra l'altro, ecco, tanto per che... non nominarlo, che ci ha seguiti.
È il nostro prezzemolino. No, sì. Allora doveva farvi o da tour manager o da traduttore ufficiale o da che.
Cosa che ha fatto, entrambe le cose.
Ecco, però no, la domanda tecnica è questa. Visto che ti ci sei calato con tutte le scarpe, per quanto si possa fare in due minuti di conversazione, la differenza più lampante che puoi notare tra la tecnica attoriale americana, statunitense e quella europea o italiana nello specifico?
Altra domanda delle 100 pistole.
Ciò. No, perché voglio arrivare a chiedere, però il premio te l'hanno dato, non è vero, ti dovevano dare un premio, ma quindi diamolo a Paolo
loro
Rossi.
Loro sono bravissimi quando si mettono in testa di fare una cosa. E sono... però forse un po' troppo settari. Diciamo che un attore italiano è più versatile, è più preparato in diverse tecniche, cosa che anche quello americano, cantano, ballano, fanno i salti mortali. Sono degli approcci diversi, secondo me, dal punto di vista artistico, più che dal punto di vista proprio della tecnica,
dell'immedesimazione.
Ma neanche questo. È difficile rispondere a una domanda così, perché poi varia da compagnia a compagnia, da città a città. L'America è enorme e c'è gente di straordinario livello artistico come in qualsiasi altro paese del mondo, quindi non è che ci sia. Loro sono interessatissimi anche, Andrei Cinzia, quando fanno queste cose in America fanno anche dei master di commedia dell'arte e sono sempre master sempre strapieni. Loro sono apertissimi a qualsiasi tipo di tecnica che per loro è sconosciuta. Quindi sì, non posso darti una risposta specifica.
Però insomma, tanto di cappello il premio.
Ci sono quelli bravi, quelli meno bravi, quelli con più tecnica, quelli meno tecnica, come ovunque.
Esattamente.
Ci sta un'ultima curiosità da parte mia, perché in questo momento ho ascoltato rapita questa cosa interessantissima. Però prima ti sentivo parlare proprio riguardo a questo spettacolo e in particolar modo alla canzone che presenterai tra poco, che è legata allo spettacolo stesso, che hai dovuto cantarne un pezzo. Come è stato?
Sì, Enrico Buoso, che era presente, ha detto che non ho stonato, quindi...
Se lui dice Buoso,
sì, esatto, era la prima meglio volta, del premio.
Era la prima volta che cantavi dal vivo?
No, perché studi anche canto quando...
Sei eri
nella scuola di recitazione.
Ciao.
Ma sì, adesso non è che fosse dovessimo cantare Giorgia, adesso lo sentirete. Sì, è impegnativo, ma non è una cosa alla Pavarotti, insomma.
Vabbè, chiaro.
E lo usavamo, è uno pezzo che usavamo appunto nello spettacolo.
Ecco, e parlacene un po', perché l'ho scoperto grazie a te, e quindi dicci di che cosa si tratta.
Ma questo me l'hanno fatto conoscere sempre Andrei Cinzia, i registi dello spettacolo. Io non ne sospettavo minimamente l'esistenza, appunto questo tenore, credo che sia, se non mi sbaglio, Stefano Landi, cantante attuale, che ha ripreso questa canzone storica. Poi fra l'altro io invito tutti a cercarlo su YouTube, perché il video è eccezionale. Vedete proprio gli strumenti dell'epoca, che sono delle cose stranissime, quasi dei, insomma, nel vostro immaginario
medievale, rinascimentale.
Sì. E Stefano Landi stesso, essendo anche lui comunque un teatrante nel suo modo di cantare, interpreta questo testo, che per me è incredibilmente poetico, con il suo fisico, con le sue espressioni, ed è ipnotizzante. Io vi consiglio di cercare il video, si trova molto molto facilmente su YouTube.
E quindi, nell'interpretazione di Stefano Landi, ascoltiamoci Passacaglia della vita.
se pensi che gli anni non andrà a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che passi gradita, è breve gioire, bisogna morire, non vale medicina, non trova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non voglio sperare in aria brulata che
necessario per non perdersi, il disordine per ritrovarsi. Disordine. Reload.
E dopo il nostro jingle filosofico torniamo qui in studio tra di noi. Oggi abbiamo iniziato un nuovo format. Così,
sì, bellissimo.
Nuovo format nel senso che abbiamo pensato di invitare personaggi rudigini di alto spessore, diciamo così, o che danno lustro alla nostra città. Ti piace così?
Mi piace moltissimo. A te piace, Paolo? Ti stiamo cercando di indorarti la pillola per la prossima domanda.
Sì.
Tieni presente questa cosa. Sei pronto?
Vai.
E quindi ricordiamo intanto che abbiamo Paolo Rossi in studio con noi, e a quale facciamo adesso la domanda proprio quella al fulmicottone, quella che ti brucia proprio qua. Di una cosa bella sulla tua città. Perché si dice tutto di brutto di Rovigo, giusto?
Esatto, abbiamo questa tendenza
proprio
cosmica.
Rompiamo gli schemi.
La prima cosa che mi viene in mente è che ho sempre notato in questi ultimi 20 anni, 30 anni. O insomma, no, 20 anni, perché fino ai 20 non è che ti fai molte domande sul posto in cui vivi. Chi viene a Rovigo da fuori, addirittura dall'estero, io ho sempre visto un approccio sempre molto bello alla nostra città, gente che addirittura tendeva poi a stabilirsi per un periodo.
Penso.
E noi a domandarci com'è possibile.
Com'è possibile? E loro glielo chiedevamo, infatti la risposta è sempre stata: perché voi non, mi ci trovo bene, è una città piccola, se voi siete super amichevoli mi trovo bene, è semplicemente questo.
La
e
classica
chi?
Città a misura d'uomo.
A misura d'uomo, ecco, per non dire una banalità che però cioè, per forza dici delle banalità.
Beh, certo.
E chi invece è andato via da Rovigo, non dico tutti, ma alcuni o la maggior parte, vivono questa lontananza un po' con nostalgia e tornano
è
sempre
vero.
Volentieri.
È vero, questo
quindi
lo noto anch'io.
Io ci sto sempre per colpa della mia pigrizia, ci sono nato e ci resto, quindi
con delle puntate altrove, però in apertura di puntata abbiamo ricordato anche, oltre che i tuoi esordi teatrali, anche gli esordi che tali sono rimasti purtroppo musicali.
Sì,
e
ma per fortuna.
Ci dicevi all'epoca era tutto un fermento,
ma forse perché eravamo, ma, ecco, non credo che fosse visto attraverso la lente della giovinezza, per cui tutto quello che vivi da giovane è per forza bello. Io credo che fosse veramente così.
No, infatti volevo arrivare anch'io a questo. Ritengo, vabbè, e non è solo la mia vena nostalgica che me lo fa ritenere, però insomma anche una serie di dati oggettivi, che questo fermento creativo, questa voglia di fare, di impegnarsi in prima persona ci fosse tanto nel nostro territorio inizio anni 90, e andando avanti con gli anni si è scemata sempre di più. E volevo chiederti se hai la stessa impressione, se invece c'è un sottobosco emergente
di cui forse noi non ci rendiamo conto. No?
Ma devo fare il vecchio, quello che diceva era più bello
esperto,
quando ero giovane
esperto.
Io quando...
no, è perché poi tra l'altro siamo tutti coetanei, quindi siamo tutti
ma
sulla
stessa
barca.
Ma non lo so, Francesca, era anche un altro mondo, cioè è cambiato tutto, il modo di fare le cose è diverso da come le facevamo noi, perché con i mezzi che avevamo noi, quindi non mi sento di fare uno stupido confronto fra generazioni. Ogni generazione avrà sicuramente i suoi lati positivi, ma pure noi eravamo dei poveri idioti,
senz'altro, assolutamente. Ecco.
Quindi insomma vediamo un attimo i piatti della bilancia, equilibriamoli, perché è giusto così.
Sì, probabilmente noi abbiamo vissuto del modo di dire il bisogno aguzza l'ingegno, perché comunque mezzi ce n'erano un po' meno rispetto a quelli di oggi. Forse sì, forse
era
no.
Anche un altro momento musicale, gli anni 90 è stata l'ultima esplosione, adesso magari dico una cavolata perché non vi ripeto, non me ne intendo di musica, ma insomma l'ultimo boom, l'ultima esplosione musicale è stata negli anni 90, poi alla fine è successo poco dopo, quindi...
Beh, noi siamo ancora molto ancorati a quel periodo lì e quindi non possiamo darti torto.
Jacopo secondo me dice 70, non 90.
Ecco, vedi, quindi sfondi una porta aperta.
Beh, diciamo che però dal 2000 ad adesso io non... A parte che non la cerco la musica, ma non mi sembra che siano usciti nuovi Queen o cose.
No, è tutto un lavorare sui modelli, citazioni per antifrasi.
Sì,
o
sì,
anche
sì.
No.
Ecco, mi è caduto un braccio.
Mi è caduto il braccio da antifrasi.
Poi mi viene da pensare anche, adesso sto facendo degli interventi nelle scuole per un programma contro la mafia, eccetera, con i ragazzi delle superiori. Se io a volte penso, se prendi un ragazzo degli anni 80 e lo metti in una scuola degli anni 50, sembra un alieno.
Esatto.
Per come si veste. Io vedo i ragazzi di ora del 2020, se io li prendessi e li mettessi in una classe degli anni 90, sarebbero uguali.
Ah beh sì, perché poi è tornato tutto, se vai...
Si vestono esattamente come ci vestevamo noi, quindi beh, bene fra l'altro, quindi mi piace questa cosa.
Sì, no, però siamo tornati a piene mani negli anni 90. E a proposito di questo, no, non tanto del fatto che siamo tornati a piene mani negli anni 90, del fatto che hai citato i progetti che hai con le scuole, raccontaci un po' con chi stai collaborando adesso, che progetti stai portando avanti in questo periodo.
Beh, attualmente con due compagnie fondamentalmente, una è quella mia storica di Rovigo, Minimi Teatri, con Letizia Piva, e il compianto Gabris Ferrari, che ci ha lasciati qualche anno fa. Ora la situazione l'ha presa in mano Letizia e stiamo portando avanti un po' l'idea poetica di Gabris, con i nostri limiti, perché Gabris naturalmente è insostituibile, e stiamo portando avanti un progetto appunto per le scuole su Rosa Balistreri, che era una cantautrice siciliana morta nel 1990, che ha combattuto, cantautrice proprio di quelle di lotta, ha combattuto la mafia con l'ausilio della sua voce, eccetera, ha avuto una storia, una vita tremenda, piena di lutti, di violenze,
di riscatto, di anche
super riscatto.
Io vi ho visto dall'altra parte, c'ero come insegnante, siete venuti anche nella mia scuola e vi devo dire che le mie bestioline, per quanto giovani, incolte, apparentemente disinteressate, invece dalla modalità teatrale, da questo tipo di modalità teatrale, vengono sempre catturate per affrontare delle tematiche che fatte ex cattedra sarebbero passerebbero
noiose.
Molto meno, esatto.
Sì, noi appunto cerchiamo l'approccio teatrale, che è sempre quello, soprattutto per un ragazzo delle superiori che magari non ha mai visto recitare dal vivo, è sempre un impatto che ha. Per questo il teatro è una potenza, perché ti arriva comunque addosso, in un modo o nell'altro. E poi sì, oltre a Minime Teatri, anche con JAR Production Group, che è una base a Conselve, e lavoriamo con spettacoli per bambini da 4-5 anni. Io sono 4-5 anni che lavoro con loro, cosa che mi terrorizzava, perché i bambini proprio mi fanno paura dal punto di vista spettacolare, cioè li adoro, ma mi fa paura lavorare con i bambini, perché è un materiale troppo delicato.
È vero quello che dicono tutti, che è il pubblico più esigente.
È il pubblico più esigente, fra l'altro, che se non lo prendi ti abbandona dopo 2 minuti, e basta, è perso. E invece poi ho scoperto il piacere di farlo, il piacere di lavorare con i miei compagni, che sono tutti ragazzi giovani, perché il più vecchio ha 30 anni, io sono il più vecchio di tutti. E ci divertiamo un mondo. E poi da queste collaborazioni nascono altre collaborazioni, quindi poi è tutto un navigare a vista, però sempre con la terra in visuale.
Che ottimo. E visto che ci hai poc'anzi detto che la musica con gli anni 90 si è fermata, la traccia che
non
andiamo
è fermata,
a mettere adesso,
aspetta, lo metti
no,
in
sì,
bocca
sono stata un po'
è andata avanti, poiché per alcuni sono andata avanti benissimo, per me no, ma è la mia.
Quindi insomma, un altro gruppo che è una pietra miliare dei tuoi ascolti, cosa ci proponi adesso?
Che manca, gli After Hours?
Certo, rimaniamo sempre nella dark wave, perché mi sa che non ci spostiamo.
I Cure sono il mio gruppo preferito, fondamentalmente.
Esatto, cioè, dai.
E non ho scelto Boys Don't Cry.
Tomo.
Ecco, per fare un dispetto a tutti, Anna Becchis compresa, che oggi non c'è con la sua voce, ma c'è con le sue foto, e quindi vi inonderemo sui social.
Come abbiamo fatto fino adesso.
No, stavolta lo facciamo.
E come
dai.
Le altre, altra canzone poco conosciuta dei Cure.
Dici qual è?
This Twilight Garden.
È una B-side.
Thank you.
questo tripudio di violini sintetizzati, o forse non sintetizzati, Nine, che è, non è l'album da cui è tratto questo brano, perché è una B-side, perché ci è andato a cercarci le chicche, però a me piace particolarmente, 1991, tutta la vita.
Yes.
Penso di aver beccato l'anno giusto, sì, penso di sì.
Siamo in chiusura, quindi poi tiriamo un po' le somme di questa bellissima puntata, veramente interessante. Forse dovremmo fare una seconda puntata di approfondimento teatrale, te la propongo.
Ma caso. Magari, sai che troppo il teatro bello. È la mia seconda passione dopo le altre 400 che ho.
E allora, chiudendo, vuoi suggerirci magari, Paolo, qualcuno che potremmo invitare per la prossima volta, per esempio? C'è qualche nome che ti viene?
Creiamo la catena degli ospiti.
Esatto.
Ve la fate voi, sta radio ve la fate
in
voi.
In modo che sia in comunicazione una puntata con l'altra.
La persona che unisce musica e grande talento, secondo me, è Alessandro Lombardo, che oltre ad essere uno scultore incredibile, è anche un ottimo musicista blues, quindi secondo me si sposa bene col programma.
Ha una voce altamente radiofonica, è stato mio collega a scuola, adesso che mi ci fai pensare.
Fantastico,
però,
vedi?
La scuola probabilmente non era il suo. Ha vinto anche lui un premio internazionale, quindi abbiamo già creato il fil rouge,
il link.
Vedi? Con Paolo.
Vedi che ci siamo?
Bellissimo, perfetto. Ma non solo lui, a parte il fatto che Alessandro Lombardo viene citato in questo momento, ma dobbiamo ancora sentirlo. Alessandro, se sei in ascolto, però tieniti libero uno dei prossimi pomeriggi, che
ti arriverà una telefonata.
Esatto, e non sarà una televendita.
Una proposta che non puoi rifiutare.
Esatto, più o meno così.
Ecco, io vorrei davvero tanto che Paolo tornasse a trovarci, e perché no prossimamente, e magari facendoci ogni intervento tra un brano e l'altro un personaggio di quelli suoi, così le sue macchiette. Io le vorrei.
Fantastico.
Adesso non è che te ne sto chiedendo una in diretta, però se ti viene mentre noi approntiamo i saluti finali, io sono una donna felice.
Fantastico.
Ma io voglio solo dire che siamo stanchi di questo coronavirus che ci sta, viene da fuori, sai, mica roba nostra veneta. Fosse veneto sarebbe anche benvenuto, però insomma, dai, viene da fuori, e allora no, coronavirus.
Vedi, una
è retro.
Una volta si diceva non passa lo straniero, è passato lo straniero.
È passato, cara Francesca. Bisogna combattere con tutte le armi che abbiamo. E con la nostra cultura, la nostra farina, doppio zero, come la tolleranza, doppio zero.
Giustissimo.
È una cosa meravigliosa. Sì, ok, sei già prenotato per la prossima puntata. Nel frattempo noi ci troviamo a chiudere questa, a rinnovare il nostro appuntamento, il vostro appuntamento con Disorder Reload, sempre sulle frequenze di Radio Blu e Tu. Prima di chiudere, con il pezzo che ci accompagna verso la sigla finale, salutiamo di nuovo Paolo Rossi, ringraziamolo per la sua
presenza.
Ciao a
tutti, grazie a voi.
Spiegaci no, non è una dedica finale, la scelta di questo brano, perché io e te siamo due partigiani degli After Hours,
sì,
in un mondo di
in
nostri
un mondo
amici
di pazzi e di ignoranti.
Esatto, molta. Che odiano gli After Hours, invece tu hai scelto Bianca.
Gli After Hours sono uno dei gruppi più geniali che siano usciti in Italia negli ultimi 20 anni.
Lo ritengo anch'io, assolutamente.
Ecco,
anche
qui c'è una levata di scudi, ci stanno tutti mandando quel paese, ma è così.
Ecco. Che poi Manuel Agnelli si sia prostituito nell'ultimo periodo.
No, e l'ho fatto benissimo, l'ho fatto con classe e intelligenza.
Vabbè, dai, su questo noi discuteremo. Perché Bianca?
Bianca, ma perché è una canzone meravigliosa e mi ricorda una liaison amorosa che all'epoca era condita da questa canzone, appunto.
Bene, vedi, anche con questa piccola finestra che si apre sulla vita privata di Paolo
e si richiude in maniera perentoria, ecco, come per non riaprirsi mai più,
come una porta blindata. Vabbè, ci abbiamo provato. Vi salutiamo di nuovo.
Ciao
e
a tutti.
Al prossimo ospite.
Se ci fosse un metodo, vorrei che fosse il mio. Fanne quel che vuoi di noi, me l'hai insegnato tu. Se c'è una cosa che è immorale,
ascoltato Disorder Reload con Chiara e Francesca.